Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2012 del gruppo Brunello Cucinelli. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Investor Relation Manager. La durata prevista della conferenza è di circa un'ora. Ora vorrei cedere la parola al presidente del gruppo e amministratore delegato, signor Brunello Cucinelli. Prego.
Allora, buonasera a tutti. Aspettiamo la pioggia qui a Solomeo da un paio di mesi, un po' accaldati, quindi un bel saluto. Allora, questa è per noi la seconda call dopo la quotazione. Sempre con grande dispiacere torniamo sul fatto che chiudemmo a metà il roadshow per problemi che conoscete, però come d'accordi nei prossimi due mesi e mezzo io sarò da voi negli Stati Uniti, in Europa, proprio perché per ricompensarvi della vostra gentilezza. Quindi grazie di nuovo. Io farei una cosa di questo genere: per una quindicina di minuti vi direi chi siamo, alcuni dati, poi cederò la parola a Moreno Ciarapica che vi spiegherà i dati nel dettaglio. Essendo ancora la seconda call, vorrei tornare per tre minuti sui fondamentali di questa impresa. Quindi, come voi sapete, abbiamo sempre creduto che il sogno della nostra vita dovrebbe e deve essere lavorare per la dignità dell'uomo, lavorare immaginando di recare meno danni possibili all'essere umano, perché credetemi che il fatto stesso di lavorare per 1.000 euro al mese facendo un lavoro spesso ripetitivo come è quello dell'artigiano, ecco, vorremmo partecipare a ridare, se mi consentite, dignità morale ed economica al grande lavoro artigianale fatto con le mani. Per morale si intende appunto fare un po' quello che faceva Lorenzo il Magnifico quando li considerava gli artigiani dei grandi artisti, e anche quella economica, perché almeno in Italia troviamo che lo stipendio dei nostri stimatissimi lavoratori sia ancora un po' basso. Cerchiamo di lavorare, dicevamo prima, dando dignità al profitto, perché secondo noi anche il profitto ha la sua dignità. Dobbiamo far profitti, vogliamo farli seriamente, non recando danni, facendoli appunto con dignità. E questa è stata anche la scelta di provare a lavorare in luoghi leggermente migliori, che rendessero meno duro il lavoro. Adesso molti di voi sono stati qui al paese, coloro che non sono stati speriamo che un giorno vengano a trovarci, quindi lavorare in condizioni migliori, mettendo, se volete, in pratica quel concetto a noi molto caro della custodia, no? Ci sentiamo custodi e non proprietari. Abbiamo sempre pensato che sentirsi custodi forse tutto diventa quasi eterno. Adesso noi vi parliamo da un castello del 1300, quindi potete immaginare che chi l'ha progettato e realizzato immaginava che vivessero forse persone 1.000 anni dopo. Quindi questi sono i fondamentali di questa impresa. Crediamo in un capitalismo, vorremmo credere in un capitalismo con una grande dote di umanità, quindi un capitalismo umanistico. Prodotto. Abbiamo sempre creduto in un prodotto di grandissima artigianalità e di grandissima qualità. Speriamo chiaramente anche di buona creatività. Questo deve far sì che il prodotto dovrebbe essere contemporaneo, altrimenti diventa un po' difficile. Abbiamo sempre creduto in un prodotto italiano realizzato qui, un prodotto che trasmettesse in qualche maniera il modo di lavorare, il pensiero, il modo di vita della nostra gente, perché ho sempre pensato che c'è grande attrazione, secondo me, per tutto ciò anche che è europeo. E qui sono un po' a difendere anche l'Europa, no? Io credo che in Europa si producano prodotti di altissima qualità. Quando si vuole un bellissimo orologio, credo che si debba andare in Svizzera, quando si vuole un grande champagne si debba andare in Francia e così via. Quindi il Made in Italy per noi ha un grandissimo valore. Crediamo in questo che noi abbiamo sempre definito sportivo chic di lusso, e devo dire che in questo abbiamo notato dai grandi multibrand, dai grandi department store, moltissima attenzione a questo sistema, a questo modo di vestirsi, come dicevamo, sportivo chic di lusso e anche di giorno. Vedete, c'è una cosa molto importante che comunque ci fa anche piacere. Parlando l'altro giorno con i grandi manager di Neiman Marcus in occasione della loro visita per guardare la collezione a New York, ancora una volta ci ribattevano il grande valore dell'abbigliamento e ci dicevano nuovamente che hanno una grande offerta di accessori, probabilmente molto più alta delle necessità, e una piccola offerta di abbigliamento, e quindi per noi dovrebbe essere un buon segnale questo. È chiaro che crediamo in quel meraviglioso prêt-à-porter che ha fatto grande l'Italia a fine degli anni 90, con dei grandissimi stilisti e con delle cifre d'affari importantissime, perché erano aziende che facevano un grande lavoro con l'abbigliamento. Crediamo in un unico marchio, chiaramente posizionato nella parte alta della piramide, e con il nostro grande piacere Bain ci ha messo appunto lì, in quella parte altissima. Quindi un solo brand posizionato molto alto e con un abbastanza tasso, direi, di esclusività nella distribuzione. Ho sempre immaginato e immaginiamo ancora oggi che un prodotto troppo distribuito potrebbe anche diventare un giorno meno interessante. Quindi crediamo qualità, artigianalità, creatività, ma anche esclusività nella distribuzione. La nostra collezione, il nostro fatturato è in genere 67% donna, 33% uomo, e voi sapete chiaramente che la donna spende mediamente il doppio dell'uomo, e questo ci fa molto piacere. Di questo fatturato è 83% all'estero e 27% in Italia, in 54 paesi. Però è vero che siamo in 54 paesi, ma onestamente l'America, l'Europa la consideriamo e l'affrontiamo come se fosse un mercato domestico, con la stessa semplicità e facilità, mentre affrontiamo con mercati con un'attenzione diversa, come se fosse vero mercato nuovo, chiaramente gli altri mercati, tra cui la Cina, l'India e il Sud America. Facciamo il 61% di fatturato ad oggi wholesale e il 39% in monobrand. Ma la cosa importante è che anche questo 61% di multibrand, molto del fatturato è realizzato in circa 70 art shop, che dei grandi department americani piuttosto che giapponesi hanno, e che comunque riflettono il nostro gusto. Quindi, da una parte, questi 1000 multibrand che rappresentano, ripeto, 61% ad oggi di fatturato, e da una parte questi ad oggi 72 monobrand che rappresentano il 39% del nostro fatturato. La nostra azienda oggi, siamo qui appunto a Solomeo, siamo 760 circa, età media, con nostro grande piacere, è scesa ancora qualcosa l'ultimo anno e siamo intorno a 36 anni e mezzo. L'età media dei manager 39 anni, se mi togliessi io che ne ho 59 e Moreno Ciarapica che ne ha 50, andremo intorno a 37,8, quindi ci fa molto piacere. Onestamente, l'età media molto bassa. Abbiamo delle regole di lavoro abbastanza rigorose che fanno parte della nostra cultura, se mi consentite, di ispirazione benedettina, no? Quando Benedetto dice sii rigoroso e dolce, esigente maestro e amabile padre, che ve lo ripeto, forse qualcuno la conosce, vi annoierò anche, ma trovo bellissima l'espressione. Ecco, come voi sapete, si entra tutti al mattino alle 8, nessuno marca il cartellino, si esce tutto alle 6 di sera perché le persone comunque devono andare a riposarsi, perché sempre Benedetto dice cura ogni giorno la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro. Ho sempre pensato che se si torna a casa a un'ora normale si può stare in famiglia e forse la mattina dopo riusciamo ad essere un pochino più speciali. Perché voi, ci chiederete, siete andati in borsa? Io ho condotto questa impresa per 33 anni come singolo titolare, quindi impresa patronimica vera. Abbiamo deciso di andare in borsa per essere ancora più internazionali, ancora più aperti, per avere voi soci, investitori, nuovi custodi per i prossimi, speriamo, 50 anni. Ci sono degli economisti, e io credo spesso di avere un grande rispetto per il lavoro altrui, che sostengono che un'azienda quotata in borsa possa vivere più a lungo. E io, se vi dovessi dire l'esperienza avuta con voi, voi investitori e voi analisti, in questo anno è stata molto molto interessante, a una condizione: dobbiamo avere il coraggio di ascoltare. Siamo andati in borsa per essere un pochino più solidi finanziariamente. È vero, non avevamo molti debiti perché avevamo l'anno scorso 48 milioni su 243 di fatturato, quindi avevamo poco più che un anno di EBITDA. Siamo andati in borsa immaginando che l'impresa non si eredita. Io ho 59 anni, ho due figlie e ho sempre immaginato che loro potrebbero fare qualsiasi altro lavoro. Allora, avranno, ad oggi hanno il loro 63%, cioè quello mio, quindi potrebbero un giorno curare, gestire l'azienda con dei giovani manager che possono venire da tutto il mondo. Quindi questo era uno dei grandi scopi della quotazione in borsa. E se ad oggi, dopo 4 mesi di quotazione, mi dite che cosa è cambiato? Io vi vorrei dire praticamente niente. Riesco a fare il lavoro che facevo prima e questo per me è fondamentale. Il mio 70% del tempo dedicato al prodotto e clienti e l'altro per 30% alla gestione dell'azienda. Oggi devo dire che riesco a fare lo stesso identico lavoro, 70% al prodotto e un 15% di tempo dedicato ai nostri stimatissimi investitori ed analisti. In questi, diciamo, 8 mesi, se mi consentite, di una forma di roadshow, perché in questa esperienza di quotazione devo dire che le nostre due banche che ci hanno assistito, Mediobanca e Merrill Lynch, ci hanno veramente rispettato. Quando abbiamo chiesto di incontrarvi voi investitori al paese molti mesi prima per conoscersi, perché voi poteste in qualche maniera valutarci, forse è stato un po' più facile, perché adesso, anche quando io verrò da voi, ci conoscete, forse è tutto, ripeto, un po' più facile. Sono molto contento della quotazione, siamo contenti della quotazione in borsa, principalmente perché ad oggi voi investitori ed analisti avete in qualche maniera riconosciuto quel posizionamento a noi molto caro. Spesso vi abbiamo parlato della piramide, di questa piramide, di questa differenza tra lusso assoluto e lusso accessibile. Credo che l'ultimo anno specialmente i clienti consumatori in genere ci sia molta differenza tra lusso democratico cosiddetto accessibile e lusso assoluto o lusso aspirazionale. Quindi grazie per averci posizionato in quella parte della piramide. E, onestamente, adesso volevo darvi in due parole, poi Moreno vi dà i dettagli, però ci terrei a dirvi i dati. Quindi abbiamo un semestre con un fatturato di più 16, abbiamo un EBITDA del 23% più alto e un utile netto del 35%, quindi siamo particolarmente contenti. L'America, gli Stati Uniti insieme al Canada crescono del 23%, la nostra stimata Europa cresce del 17%, la meravigliosa nostra Italia diminuisce del 2,8%, però onestamente siamo molto contenti perché dopo due parole lo vorrei dire a difesa della nostra splendida nazione. Poi cresce del 50% la Grande Cina e del 50% il resto del mondo. È chiaro che questo 50% valutatelo partendo da cifre non chiaramente molto alte. Crediamo in quel profitto che vi dicevamo prima, un po' garbato, tranquillo, una crescita costante, garbata, rigorosa. Vedete, una cosa abbastanza importante, gli ultimi 11 anni, dal 2000 al 2011, noi siamo cresciuti di media del 15,6%. E io credo che anche una crescita garbata, controllata, fa bene all'impresa. Ecco, è vero, voi avete a che fare con un uomo che ha sempre avuto abbastanza paura dei debiti, però chi mi conosce sa che vengo dalla campagna, quindi abbiamo vissuto una vita un po' sotto il profilo economico non facile e quindi è un po' più facile avere paura dei debiti. E ad oggi vi dico che avere questa impresa con un, praticamente potremmo dire, un indebitamento quasi a zero, grazie a quei 50 milioni messi in occasione della quotazione in borsa, perché come voi sapete i due terzi sono andati al privato a sostenere la fondazione e un terzo sono andati a sostenere l'impresa. Quindi oggi questa impresa potremmo dire che ha delle basi molto molto solide e mi sembra che stiamo raccogliendo i frutti a livello mondiale del credere in un gusto un po' speciale, di grande qualità, italiano, sportivo, che rappresenta la nostra cultura, dove sempre, comunque, semplicità e creatività e rapidità devono essere i temi forti della nostra impresa. E adesso, per concludere questa prima parte, diciamo che questo anno, il 2012, è il primo anno di questo piano triennale. Vorremmo dire che lo immaginiamo il miglior anno della nostra storia, questo ci fa molto piacere perché crescerà il fatturato a doppia cifra, crescerà l'EBITDA, crescerà l'utile, come vi dicevo prima l'indebitamento praticamente è scomparso, ma quello che più ci terrei a dirvi è che l'immagine attualmente sul mercato del brand Brunello Cucinelli è molto alta, questo ci fa molto piacere. Le location, i negozi aperti sono i luoghi veramente speciali e vi devo dire che non con troppa difficoltà troviamo dei luoghi speciali, belli. È chiaro che voi sapete che sono costosissimi, però essendo fortemente abbigliamento, con piacere ci mettono vicino ai grandi brand. Non è che vogliamo snobbare gli accessori, perché quest'anno a fine anno incideranno più del 13-14, intorno al 14%, l'anno scorso erano 11-8. Crediamo negli accessori, ma vi vorremmo trasmettere che siamo un'azienda di abbigliamento. Ecco, questo è importantissimo. Quindi immaginiamo quest'anno un po' speciale. Ultima cosa molto importante, siamo usciti con le collezioni uomo primavera-estate a fine giugno in occasione di Pitti, stiamo raccogliendo gli ordini, siamo usciti con la donna al 26 di luglio, quindi siamo a metà del lavoro, le collezioni sembrano essere molto speciali, quindi ci fanno pensare che la nostra primavera-estate 2013 possa essere una bella stagione, perché è vero che non possiamo prevedere come va il mondo, però sapere di avere dentro i negozi multibrand e mono un prodotto che è stato molto apprezzato dai multibrand e dai direttori dei negozi propri, questo un po' ci tranquillizza. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante: crediamo molto sempre nei multibrand. Perché crediamo nei multibrand? Come vi dicevo, ad oggi facciamo 61% e il nostro progetto triennale ci porterà più o meno alla metà. Ma vedete, immaginiamo il multibrand come il vero guardiano del brand. Ripeto, quando viene tutto lo staff di Neiman Marcus in occasione di Milano, erano 12 persone, e vengono a vedere la collezione e esprimono il loro giudizio, è chiaramente e se tu hai coraggio di ascoltare, questo fa molto molto bene all'impresa, ti costringe in qualche maniera ad essere fortemente innovativo, fortemente moderno. Quindi questo è il grande valore del multibrand. Quindi chiuderei dicendovi: siamo molto sereni, siamo molto contenti di come è andata la quotazione in borsa, siamo contenti di tutto, però vorremmo trasmettervi che crediamo in un solo brand, nella parte altissima, crediamo nell'esclusività del prodotto e vorremmo non cambiare niente. Non abbiamo nessun progetto di acquisizione, ma questo brand può crescere nel mondo senza nessun problema, se siamo capaci ad essere innovativi. Dai 54 paesi forse arriveremo a 70-80, quindi noi vediamo insomma una crescita abbastanza serena, se riusciamo ad ascoltarvi. Quindi a voi investitori vi chiediamo di sostenerci, immaginando però un'impresa che pensiamo che si comporti bene, immaginando di voler essere delle persone per bene. Ecco, quindi per adesso grazie immensamente, passo la parola a Moreno Ciarapica, CFO, che vi dice i dettagli. Io ci tenevo però a darvi 6-7 dati molto importanti dell'impresa. Grazie, ecco Moreno.
Bene, grazie Brunello e un saluto a tutti i partecipanti a questa call. Io cercherò di essere rapido in modo di poter lasciare a voi il tempo per le domande, e voi dovreste avere tutti la nostra presentazione, quindi io cercherò di seguirla rapidamente in modo da concludere presto il mio intervento. Bene, partendo dalla pagina 3 della presentazione, analizziamo l'andamento dei ricavi del gruppo. Nel primo semestre 2012 il gruppo Brunello Cucinelli ha realizzato ricavi netti pari a 135,2 milioni con un incremento del 16,1% a tassi di cambio correnti e del 15,1% a tassi di cambio costanti. Il peso dei mercati internazionali è continuato a crescere, come ha sottolineato prima Brunello, rappresentando a fine giugno il 73% dei ricavi netti totali rispetto al 68% del primo semestre 2011. Analizzando le torte nella parte bassa della slide, possiamo notare che è aumentato il peso relativo del mercato nordamericano, della Cina e del resto del mondo. Quest'ultimo grazie all'andamento di Giappone e Corea in particolar modo, mentre il peso dell'Europa è rimasto invariato, quindi avendo un trend di crescita importante come la media del nostro business. Andando a pagina 4, possiamo notare che l'Italia nel semestre ha realizzato un fatturato pari ad euro 36,6 milioni, in leggero decremento rispetto al primo semestre 2011. Questo risultato è stato il frutto di due dinamiche: da una parte la positiva performance della nostra rete di negozi monobrand, che ha continuato a crescere nonostante la situazione economica, macroeconomica italiana, e dall'altra un canale multibrand Italia che ha registrato una contenuta riduzione, in parte anche perché è continuata la nostra politica di forte esclusività della rete di negozi. Nel semestre i mercati europei sono cresciuti, appunto, come detto, del 17%, favoriti dal contributo di Russia e paesi dell'est, i quali, con ricavi complessivi pari a circa il 20% di tutta l'area europea, mostrano una positiva crescita intorno al 40%. Questa positiva crescita l'abbiamo avuta anche in altri importanti mercati dell'Europa continentale, della nostra vecchia Europa. Molto buona è anche la crescita del nostro marchio nel mercato nordamericano, che continua a registrare un ottimo apprezzamento da parte della clientela più esclusiva. Nel semestre il gruppo ha superato i 35 milioni di euro di fatturato, in crescita del 23,3%, con incrementi a doppia cifra sia nel canale retail, con performance like for like particolarmente positive, sia nel canale wholesale. Ricordiamo che la differente curva di consegne nel 2012 ha favorito una performance del primo trimestre migliore rispetto a quella del secondo, che però si è riequilibrata nel semestre preso nella sua interezza. Significativa infine è la crescita nel mercato cinese e negli altri mercati asiatici, che hanno registrato l'incremento, come detto, superiore al 50%, seppur su una base più piccola. Passando adesso a pagina 5, analizziamo i ricavi per canale distributivo. Qui vediamo che il peso dei negozi monomarca, dato dalla somma di retail e franchising, ha registrato nel primo semestre 2012 crescite vicino al 50% in entrambi i canali e ha raggiunto il 39% del fatturato totale a fronte di un 30% del primo semestre 2011. Positiva è anche la nostra performance nel canale wholesale multimarca, che comprende i più importanti negozi multimarca e department store mondiali del lusso. Nel semestre il canale multimarca è cresciuto del 2,2%, nonostante la situazione macroeconomica, che è stata, diciamo, non facilissima nel mercato domestico e qualche incertezza anche in quello europeo. Passiamo ora a pagina 6 e analizziamo quali sono stati i driver della crescita del canale retail, che ricordo include anche il fatturato del nostro negozio online. L'incremento del 49,4% del canale retail è guidato sia dalle 9 nuove aperture, numero 9 aperture DOS effettuate tra il 1 luglio 2011 e il 30 giugno 2012, sia dall'importante crescita like for like dei nostri negozi, che è stata pari al 12,9% nel periodo che va dal 1 gennaio 2012 al 19 agosto 2012. Quindi il nostro like for like è calcolato come crescita dei ricavi a cambi costanti, ecco, questo ci tengo a precisarlo, nei negozi che risultavano aperti al 1 gennaio del 2011. Per uniformarci a quella che ci sembra essere una prassi consolidata nel settore, abbiamo deciso di modificare il calcolo della crescita like for like della nostra rete retail rispetto a quanto comunicato nel primo trimestre, ritenendo di facilitare così anche il compito degli analisti. È importante sottolineare che, adottando la vecchia metodologia, che considerava la crescita del fatturato retail nei negozi esistenti alla fine del medesimo periodo dell'anno precedente, in questo caso sarebbe stato il 30 giugno 2011, il like for like del semestre sarebbe risultato superiore a quanto riportato con questa nuova metodologia, addirittura con una leggera accelerazione nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre. Possiamo inoltre dire che nei mesi di luglio e fino ad oggi abbiamo registrato performance like for like in linea con quelle dei mesi di aprile, maggio e giugno. Significativa è anche la crescita nel canale monobrand franchising, ad ulteriore conferma della forza del marchio, che vede crescere il proprio network di 6 negozi in considerazione di 8 nuove aperture e 2 conversioni di negozi alla rete diretta. Nella pagina 7 successiva potete vedere con precisione l'evoluzione dei negozi monomarca, sia DOS che franchising. E quindi vediamo che a fine periodo, al 30 giugno 2012, chiudiamo il semestre con 30 negozi DOS e 40 in franchising. A pagina 8 un breve commento per l'andamento del canale wholesale, e ci piace vedere anche le foto che abbiamo messo nella presentazione, che rappresentano come il nostro prodotto sia esposto anche nel canale multimarca con una forte identificazione del nostro marchio e del nostro lifestyle. Quindi gli spazi dedicati, abbiamo oltre 300 corner all'interno dei quali, come ha detto Brunello, circa 70 hard shop, il nostro prodotto è esposto in maniera completa e con un'analogia di rappresentazione come in tutta la rete dei monobrand. Direi che è importante da ultimo sottolineare che, in base a quanto ci stanno comunicando i nostri più importanti clienti, il sell-out della primavera-estate 2012 per loro è stato interessante, in linea con quello della primavera-estate 2011, e anche i primi sell-out della stagione invernale nelle zone resort e anche in Nord Europa e negli Stati Uniti è molto interessante e sta confermando le nostre aspettative per l'anno 2012. Passiamo ora a pagina 9 per cominciare a commentare la parte al di sotto dei ricavi del nostro conto economico. È importante notare che i risultati del primo semestre di questo esercizio sono stati influenzati da costi di natura straordinari relativi al processo di quotazione, che sono stati pari ad euro 6 milioni e 200 mila. Essendo questi costi di IPO non ricorrenti, abbiamo ritenuto utile analizzare i risultati al netto di questi costi, e abbiamo chiamato un risultato normalizzato quello al netto di questi, degli effetti di questi costi straordinari. Quindi al netto di questi costi, nel primo semestre abbiamo avuto la crescita del fatturato, che è stata accompagnata da una importante crescita della marginalità, con un incremento del first margin di 240 basis point, passando dal 52.2 al 54.6. Ricordiamo che il fatturato del primo trimestre 2012 comprendeva nella linea Other Operating Income la plusvalenza generata dalla cessione di un contratto di affitto del negozio di Milano, che aveva generato 1 milione di ricavi a seguito di un riposizionamento in uno spazio più grande nel nostro flagship attuale di Milano. Ecco, anche escludendo la componente relativa alla cessione di questo contratto, il first margin sarebbe comunque aumentato significativamente, raggiungendo il 54.3%, con un incremento di 210 basis point rispetto al pari periodo dell'esercizio scorso. Vi ricordo brevemente, come già detto in altre occasioni, che il nostro first margin include, oltre ai costi relativi agli acquisti delle materie prime e delle produzioni dei laboratori esterni, anche i costi relativi alla ricerca e allo sviluppo del prodotto, risultando di fatto inferiore ad un normale gross margin, direi di circa un paio di punti. Nel primo semestre 2012, al netto dei costi IPO, l'EBITDA è quindi cresciuto del 23.5%, con un'incidenza sul fatturato del 16.6%, in miglioramento di 90 basis point rispetto al pari periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è stato pari a 19,7 milioni, pari al 14,4% del fatturato, con un miglioramento di 70 basis point. Infine l'utile netto è stato pari a 11,9 milioni, pari all'8,7% del fatturato, con un incremento della marginalità di 120 basis point rispetto all'esercizio passato. A pagina 10 analizziamo i principali driver del conto economico, focalizzandoci prevalentemente sulla variazione della EBITDA, e vediamo che questa è stata sicuramente guidata, come dicevamo, dall'incremento importante del primo margine, che ha beneficiato in particolar modo di un più favorevole mix canale a seguito dell'apertura retail e della buona crescita like for like. Anche la struttura delle voci di costo è stata impattata dall'evoluzione del mix canale e in particolare dalla crescita del canale retail. Nel semestre, infatti, l'incremento più significativo dei costi è dato dalla variazione della voce del costo del personale, che si è incrementata di 3,5 milioni, passando dal 14,7% al 15%. E questa include anche i costi relativi, in particolar modo i costi relativi al personale nei nuovi DOS, quindi le nuove aperture hanno portato nuovo personale, che ha determinato in buona parte l'aumento di questi costi. Un'altra parte dell'aumento dei costi è derivata dai costi relativi al rafforzamento della struttura corporate, che si è già adeguata ad oggi all'atteso sviluppo futuro. E ad oggi riteniamo ottimale per i prossimi 3 anni del nostro piano operativo. Riteniamo quindi che nei prossimi anni potremo avere buoni risultati in termini di leva operativa sui costi di struttura centrale. Una seconda voce di costo importante e sempre legata allo sviluppo della rete retail è data dall'incremento degli affitti, che nel primo semestre 2012 sono stati pari a 5,5 milioni, pari al 4% del fatturato, rispetto ai 3,5 milioni di euro del primo semestre 2011, che rappresentavano il 3% del fatturato. Questa è una voce, come abbiamo sempre detto anche nel roadshow, che avrà una dinamica di crescita in funzione del numero delle aperture monomarca. Di contro, come dicevamo, avremo il costo, per esempio, delle provvigioni alla rete di vendita, che avrà una inversa dinamica di diminuzione man mano che cresce il peso del fatturato retail. Per quanto riguarda la comunicazione e la pubblicità, vediamo che si incrementa, passando dal 4% dei ricavi del primo semestre 2011 al 4,7% dei ricavi in questo primo semestre 2012, arrivando a quel 5% che è stato il dato finale dell'anno scorso e che è quello atteso, per quanto ci riguarda, come il nostro standard di questo periodo. Nella parte bassa di questa slide, numero di pagina 10, segnaliamo gli oneri finanziari, che si riducono dallo 0,95% del fatturato allo 0,67% del fatturato, grazie anche alla riduzione della posizione finanziaria netta, e quindi riteniamo che nell'anno pieno avremo un ulteriore beneficio, anche grazie ai tassi che continuano ad essere molto bassi. E infine il tax rate del primo semestre 2012, che è pari al 39,3%. A questo proposito vi vogliamo precisare che in questo 39% ci sono circa 4 punti relativi a imposte di esercizi precedenti, pertanto il tax rate normalizzato sarebbe corretto al 35,3% del fatturato, in sostanza analogo a quello del 2011, e l'impatto che attendiamo per fine anno, per l'effetto di diluizione che la straordinarietà di questa posta nel primo semestre è, si ridurrà di circa 2 punti. Quindi immaginiamo un tax rate ordinario sempre del 35,3% che diventerà 37% per effetto della straordinarietà. Passiamo quindi alla pagina 11 dove è importante notare che il patrimonio netto della nostra società a fine giugno 2012 è arrivato a 102,3 milioni rispetto ai 38 milioni del 31 dicembre 2011, avendo incluso i 57 milioni lordi dell'aumento di capitale per effetto della quotazione. Il capitale investito netto è stato pari a 116,5 milioni rispetto agli 86 milioni di fine dicembre 2011. Passando velocemente a pagina 12, possiamo notare che l'aumento del circolante nel periodo è essenzialmente dovuto alla crescita del nostro magazzino, assolutamente in linea con le nostre attese. È stata influenzata dalla crescita del canale retail, quindi le nuove aperture di cui parlavamo, e sia da anticipi di acquisti di materia prima e del livello produttivo, perché noi da sempre, vi abbiamo sempre detto, cerchiamo anno dopo anno di guadagnare sempre 3-4 giorni ogni stagione nella tempistica di produzione, perché immaginiamo e sappiamo che prima consegniamo i prodotti nei negozi e prima questi prodotti vanno in vetrina, prima vengono venduti e riescono ad allungare i tempi del sell out dei nostri negozianti e dei nostri negozi diretti per avere delle performance sempre migliori. Questa è la nostra filosofia da sempre e ogni anno cerchiamo di migliorare questa nostra attenzione. Muovendo rapidamente a pagina 13, la posizione finanziaria netta, vediamo che al 30 giugno 2011 avevamo 58 milioni e 4, abbiamo 14,2 milioni al 30 giugno 2012, dove essenzialmente la riduzione è da imputare all'effetto positivo della quotazione che abbiamo detto 57 milioni lordi, nettandoli dei 6 milioni e 200 mila di oneri straordinari, sono circa 51-52. Infine a pagina 14 potete vedere l'analisi dei nostri investimenti nel semestre, che includono 6 milioni e mezzo per la nostra rete commerciale, 1 milione e 200 mila per l'ampliamento e le ristrutturazioni delle nostre sedi e infine 1 milione e 100 per la cosiddetta maintenance capex, quindi macchine operatrici, computer e tutto ciò che consta la nostra attività ordinaria. Nei mesi di luglio abbiamo aperto ancora 2 negozi e in più abbiamo già contrattualizzato altre 10 location che saranno aperte entro il 2012, tra cui il negozio di Venezia, che non era nei nostri piani iniziali ma che abbiamo ritenuto strategico prendere data l'eccellente posizione e l'elevato flusso di turisti internazionali di quella città. Lascio quindi a voi la parola per le domande e Brunello ed io saremo felici di potervi rispondere. Chiederei possibilmente di limitarvi a una domanda per poter far partecipare tutti a questa discussione. Grazie.
Scusate, riprendo la parola io, Brunello Cucinelli, per informarvi di questo interessante progetto in Cina, che voi sapete che abbiamo costituito questa società al 51% nostro, dove il governo cinese ha dato l'ok, quindi favorevole, il che a questo punto significa che forse 15 giorni più, 15 giorni meno, intorno a fine ottobre potremmo dire di avere la nostra società e considerare la Cina a tutti gli effetti retail. Grazie.
Qui è l'operatrice Foruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in inglese è di Thomas Mesmin di Chevrolet. Prego.
Ah, Thomas.
Buon pomeriggio, ho una domanda, ho un paio di domande da Parigi. Un chiarimento, avete parlato del fatto che la crescita like for like per i DOS era di 12, ma è stata più 18%? Ma con la metodologia corretta era diverso, ma potrebbe comunque chiarire qual è stato il trend tra il primo trimestre e il secondo trimestre con questa metodologia? Riguardo le aperture dei negozi, pensate di aprire più o meno 19-20 store nel 2012 E ultima domanda, avete un'idea sul tipo di margini EBITDA esclusi i costi di IPO pensate di raggiungere nel full year 2012?
Allora, per quanto riguarda il like for like, posso confermare che il livello del nostro like for like attuale, cioè 12,9% a cambi costanti, è sostanzialmente in linea con quello del primo trimestre. Per quanto riguarda il numero di negozi, confermo che avremo complessivamente tra franchising e monomarca le 20 aperture di cui si parlava, e per quanto riguarda l'EBITDA, noi in funzione di questi risultati semestrali e delle condizioni economiche generali siamo confidenti sulle nostre stime, su quelle delle stime degli analisti che sono state già effettuate.
Sì, vorrei aggiungere che è chiaro che essendo fine agosto voi avete i dati del primo semestre, però metteteci appunto 2 mesi in più, quindi siamo molto contenti di come immaginiamo possa andare quest'anno. Grazie.
La prossima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Stefano Cornegliani di Intermonte. Prego.
Buonasera a tutti, io avrei un paio di domande. La prima relativamente ad un feeling sull'andamento della raccolta ordini in primavera estate, sulla quale vi siete espressi positivamente. Se poteste a tale riguardo circostanziare un pochino di più quello che è l'order intake che avete sperimentato. In seconda battuta solo una chiarificazione relativamente a quelle poste di aggiustamento dovute ai costi di IPO che sono state portate a rettifica per ottenere un normalizzato 1H, giusto per essere certi, quei 6.2 milioni di adjustment che sono inclusi nell'1H non tengono in considerazione del milione positivo registrato sul primo trimestre? Grazie.
Allora, rispondo subito alla seconda domanda e dico che la normalizzazione di cui noi abbiamo parlato riguarda unicamente i costi da IPO. Quella che era il milione del primo trimestre per quanto riguarda la vendita del negozio comincia a diventare nel corso del semestre e poi a maggior ragione nel corso dell'anno veramente ininfluente, e comunque riteniamo che mentre l'attività di acquisto dei negozi e di vendita dei negozi per riposizionamento può anche rappresentare un elemento di continuità nella nostra attività, avendo comunque oggi un pacchetto di negozi comincia a essere importante, le operazioni straordinarie di IPO veramente è one off in assoluto e non ripetibile. Quindi da questo punto di vista nel primo trimestre aveva un senso normalizzare l'operazione del milione, perché su un trimestre un milione incideva tantissimo, viceversa nel semestre comincia a essere diluita e abbiamo ritenuto di non doverla più di dover normalizzare solo l'effetto veramente one off del.
Perfetto, era solo per capire poi l'implicito del secondo trimestre.
Grazie Stefano, è Brunello che parla. Per quello che riguarda invece la collezione primavera estate siamo molto molto contenti davvero, onestamente. Quindi vi daremo i dati nella prossima call, perché come voi sapete più o meno si chiudono gli ordini intorno ai 15 di ottobre, però è chiaro che siamo molto molto soddisfatti, ecco. E come vi dicevo prima, immaginare che nella primavera estate avremmo capi particolarmente speciali, uomo e donna, nei nostri monobrand o nei multi, ci fa insomma ben sperare, ecco. Grazie.
Grazie.
La prossima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Andrea Bonfà di Banca Aletti. Prego.
Allora, sì, buonasera a tutti. No, guarda, la mia domanda è stata sostanzialmente risposta, era relativa all'order intake che lavorerete nel prossimo quarto. Vi ringrazio.
Grazie Andrea.
Signori, al momento non ci sono altre domande registrate.
Allora, se non ci sono altre domande, vorremmo dire ai nostri stimati investitori o analisti e analisti, siamo a disposizione vostra, ci vedremo presto in America e in Europa,
Grazie di tutto, grazie per la stima che ci avete dato e veramente auguri per tutto, grazie di cuore.